Buon pomeriggio di nuovo, vabbè, andiamo avanti, caro Stefano. Non pensiamo alle cose negative, alle cose positive,
certo,
sempre.
Sempre.
Vero? Sorridi, sì. Che è meglio.
Sì, no.
Che dobbiamo fare? Siamo qui come tutti e va bene, e raccontiamo un po' di cose insieme. È già Natale, guarda, lascia bere. Quando arriva Natale c'è sempre qualche imprevisto pronto ad arrivare in questo periodo, non si sa com'è. Vabbè, no, perché già ci sono tante spese e si aggiungono pure gli imprevisti.
Lo so, infatti parlavamo di questo.
Parlavamo di questo.
La gente non capisce, dovete stare a parlare.
Parlavamo di questo. Ci hanno ascoltato anche loro due in collegamento. Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ciao, buongiorno,
Massimo.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Massimo, ciao. Allora, puoi fare
prima
tu.
Che presenti l'altro ospite, volevo mandare un grande abbraccio a un amico che purtroppo
è vero, bravo.
Ha avuto una brutta perdita, che è Giorgio Perinetti, e volevo abbracciarlo da lontano e dirgli che gli sono molto vicino. Anche se ho manifestato privatamente
hai fatto bene.
Questa mia vicinanza, mi dispiace moltissimo, siccome è già intervenuto da noi qualche volta, ha perso la figliola che aveva solo 33
anni. Mamma mia.
Fatto bene,
fatto bene a ricordarlo.
E ci uniamo anche noi. Sì. Ci uniamo anche
ma io,
noi.
Giorgio.
Giorgio è veramente una persona veramente un
Massimo, ma stai parlando voglio dire, è entrato alla Roma nel 72, ci ha scoperti a tutti, è stato un po' il vatta dirigente.
Ti dico solo che quando io giocavo nei giovanili e mi capitava di giocare contro la Roma, aveva fatto amicizia con mio padre.
Ma dai.
Perché mio padre veniva a vedermi, sì.
No, ma questa è una notizia che voglio dire, lasciamo perdere. Poi dopo la moglie Daniela, è una cosa pazzesca.
Sì, esatto.
Io lo abbraccio anch'io, per figurati. Ha visto, ma scoperto Luca, ma ha scoperto tutti i desideri. Eravamo.
Sì, Giannini,
ha scoperto
Giannini.
Il mondo. Cioè a Roma, non so, Righetti. Tutti. Tutti siamo vicini e credo di interpretare il pensiero di tutti quanti noi. Hai fatto bene a ricordarlo.
Bene.
Mi dispiace tantissimo. Poi, tra l'altro, la sua figlia era giovane.
Giovane. Vado a dare il buon pomeriggio anche ad Antonio Manicone. Ciao Antonio, ben trovato. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie.
Ciao Antonio.
Ciao Massimo.
Allora, veramente queste poi vedi, sono cose che ti fanno capire quando che insomma ci sono altre priorità nella vita. Allora, e naturalmente ci uniamo tutti a questo grande abbraccio.
Poi diventa, devo dire, condoglianze, diventa difficile parlare di calcio dopo
lo so.
Soprattutto voi che l'avete conosciuto le persone in prima persona, non è facilissimo, però
purtroppo è così, in questi casi no, sembra c'è quella regola, andiamo avanti perché
perché poi dopo non sei, allora non puoi dire tutto quello che pensi,
esatto.
E se dici voglio dire, è un momento così e andiamo avanti, certo.
Sì, assolutamente. Lo abbracciamo veramente forte, come ha detto Massimo, come ha detto Stefano, come ha detto Antonio, e anche perché insomma è intervenuto spesso in questa radio, qui a Maracanà, ma anche in altre trasmissioni, quindi lo abbracciamo.
Se non sbaglio, la figlia
forte.
Era bravissima. Credo che sia stata tra le prime 100 influencer nel digitale, era bravissima.
Va bene, proviamo ad andare avanti. Intanto chiedo ad Antonio, come va Antonio? È un po' che non ci sentiamo.
Bene. Sono tornato in Italia, sarò fino a metà dicembre, quindi poi torno con la nazionale iraniana a preparare questa Coppa d'Asia.
Senti, visto Osmoun, lo stai vedendo, no?
Sì, vabbè. E secondo me appena trova spazio il giocatore che è davanti alla porta è un cecchino, più di tanti altri, è un giocatore secondo me che manca alla Roma, nel senso che è un giocatore a Svu che può dare quella oltre alla, ai due giocatori che ha davanti, che sono fortissimi, è un altro giocatore che può dare valore aggiunto, perché come ho detto prima è sotto porta un cecchino.
Poi mi sembra adesso anche fisicamente si sta riprendendo, no Stefano?
Ma io credo, qualche problema Antonio, Antonio lo ha visto da vicino, ma per me questo è fortissimo,
ne parlavano anche tempo fa molto,
giocatore
bene.
Sexy,
lui, lui scusa se disturbo, perché proprio quello avevo parlato anche tempo fa con Stefano Rappetti, che è il preparatore atletico della Roma, e lui quando era arrivato, in effetti sai, era arrivato dall'infortunio dopo l'Everkusen, quindi non era in grandi condizioni. Poi sono riusciti Rappetti con il suo staff a metterlo in piedi, e adesso sta bene, sta in forma. Anche con noi, con la nazionale, ha fatto benissimo, e credo che con noi continuerà a farlo, perché per noi è un giocatore fondamentale.
Sì. Comunque è stato già utile alla Roma, no?
Molto. E credo che abbia anche l'empatia giusta tecnica, da un punto di vista tecnico, con Dybala, con Lukaku si trovi molto bene. Poi secondo me può giocare anche prima punta, sotto punta. C'ha il tocco, c'ha classe, intelligenza, è rapido, anticipo.
Bravo,
è una sorta, non lo so Antonio, debite proporzioni, di Milito, anche come aggredisce il pallone, come chiude il... Ha fatto un gol con l'Iran difficile, gli è arrivata una palla dal fondo e lui l'ha chiusa alla Milito, sai quando si piegava bene dentro al rigore?
Ma lui guarda, sotto porta è un giocatore, cioè, fa gol da tutte le posizioni, gli capita un'occasione, la mette dentro. Magari facesse quello che ha fatto Milito, perché
no, Roma, certo,
fare triplete, fare triplete, che quell'anno lì Milito, me lo ricordo all'Inter, da dove tirava faceva gol,
vedeva la porta ovunque,
come approccia il pallone, come si piega, come tocca il pallone.
Ma, Massimo, ti voglio chiedere una cosa, visto che stiamo parlando un po' della Roma, così concludiamo un po' il giro. Questa squadra qui, che insomma nelle ultime partite mi sembra dalla settima giornata ha fatto 16 punti, dalla settima giornata, stesso periodo Juventus e Inter hanno fatto 17 punti, quindi la zona Champions è vicino, deve fare la corsa su chi?
Ma deve fare la corsa su chi gli sta davanti, non è che c'è una squadra su cui deve fare la corsa, non è che deve fare la corsa su chi gli sta davanti, perché secondo me onestamente se arriva di nuovo fuori dalla zona Champions, insomma, secondo me non è un grande risultato, perché io credo che Mourinho sia arrivato a Roma, sì è vero, poi è riuscito a vincere una Confederation, io continuo a sostenere che ha il valore che ha, poi per la Roma ha sicuramente un valore diverso che avesse vinto un'altra squadra, diciamo così, abituata a scenari europei. È arrivata una finale di Europa League, però secondo me l'arrivare in Champions e quindi qualificarsi e partecipare alla Champions è tutta un'altra cosa. Tant'è vero che poi ci partecipi se vinci l'Europa League o se arrivi nelle prime quattro, e io credo che arrivare nelle prime quattro è un traguardo, un obiettivo che la Roma, per quello che secondo me ha fatto in questi anni, in primis prendere Mourinho, è l'obiettivo reale, è vero. Quinta o sesta arrivava pure con Fonseca, siamo onesti, ed è arrivata, se non sbaglio, anche a una semifinale di Europa League,
persa col Manchester United.
Che Mourinho deve dare quel qualcosa in più, poi con tutte le difficoltà che possa, però credo che lui abbia avuto un grandissimo appoggio da parte della gente,
questo
pubblico,
sì,
lo stadio sempre pieno, e quindi questa è una dimostrazione di fiducia incredibile, perché significa che lui è entrato nel cuore della gente e che la gente, la maggior parte almeno della gente, lo segue alla cieca proprio. Qualsiasi prestazione fa la Roma, qualsiasi risultato porta a casa la Roma, la gente è sempre lì. Ricordiamoci che nella sciagurata trasferta col Genoa sembrava addirittura che si fosse ventilata l'ipotesi di una...
Sì, l'avevano scritto, tra le altre cose.
Esatto.
Scritto.
Sì, sì, sì. Invece è andato avanti, ora però il cammino è lungo. Io ricontinuo a dire che con il giocatore che gli hanno preso là davanti ha un vantaggio in più rispetto all'anno scorso, questo è sicuro.
Sì, sì, questo è vero, abbiamo sempre un po' sostenuto, no, Stefano, così, questo vantaggio sì. Con questa coppia, che è vero pure che non ha giocato sempre molto insieme.
Gli manca qualcosa in difesa, sì. Però davanti, sono d'accordo con Massimo, davanti, in mezzo al campo.
Antonio, invece ti voglio chiedere un po' un pensiero sull'intervista ieri sera, in vista anche della sfida col Napoli, quindi proiettiamoci un po' su quello che ci ha fatto vedere l'Inter ieri sera, ma anche pensando alla sfida con il Napoli, un Napoli che Mazzarri ha rivitalizzato, sì o no?
Ma sì, ha rivitalizzato. Il problema secondo me è stato quasi qualsiasi allenatore che fosse venuto dopo Spalletti, dopo una vittoria del campionato, i primi mesi sarebbe stato difficile, avrebbe avuto queste complicazioni, le complicazioni che ha avuto Garcia. Poi adesso secondo me ha fatto bene De Laurentiis a prendere un allenatore che conosce già l'ambiente, che ha fatto bene, però poi arrivare a fine campionato tra le prime quattro non sarà comunque facile, perché la concorrenza è veramente tanta, di qualità. Secondo me negli ultimi anni il campionato italiano si è veramente alzato di livello, e quindi è uno dei campionati, e lo dimostra quando le squadre italiane vanno a giocare nelle coppe internazionali, sono le squadre, con quelle inglesi, le squadre da battere, e aggiungo anche le due squadre spagnole.
E questa partita con il Napoli, che tipo di partita aspetti? Perché poi insomma il Napoli arriva con la vittoria con l'Atalanta, questa sconfitta con il Real Madrid, che comunque però
guarda,
segnali positivi
me,
dati.
No, vabbè, sicuramente l'Inter secondo me è la squadra da battere, è la squadra favorita per vincere lo scudetto. E quindi sulla carta l'Inter potrebbe avere la meglio, perché comunque Inzaghi la fa giocare, secondo me, da un punto di vista della concretezza, cioè quasi alla perfezione. La squadra che rischia poco, adesso lasciamo stare magari la giornata di ieri, che comunque alla fine hai ripreso un risultato incredibile da 3-0, 3-3 fuori casa, è uno di quei risultati che ogni giocatore se li può portare nei suoi ricordi. Comunque l'Inter è una squadra che in campionato prende pochi gol, molto concreta, è difficile fargli gol, e quindi vedremo se non si accontenteranno del pareggio come domenica scorsa è stato per Inter Milan, mi sembra sabato scorso per Inter Milan, o una delle due squadre
si sono accontentato un po' per il pareggio, hanno giocato un po'.
Sì, quella sì, oppure sai, è una delle due squadre voglia rischiare un pochettino
di più.
Vediamo. Sì.
Massimo, poi dicevi questa partita qui, perché poi insomma Mazzarri.
No, ho sentito Inter Milan, Inter Juve.
Massimo, questa partita col Napoli, un Napoli che insomma Mazzarri è arrivato, poi tra l'altro una cosa che mi piace molto, anche ieri si è notato il gol di Anguissa, tutti lì ad abbracciare, a fare gruppo, insomma si sono ritrovati almeno sotto questo punto di vista, no? Quello che proprio il gruppo, ed è una cosa positiva in vista anche della sfida con l'Inter.
No, è una cosa positiva, secondo me cambia anche qui, cambierebbe qualcosa, secondo me, solo se dovesse vincere il Napoli, perché lo riporta comunque all'interno di quella che è la sfida scudetto, che fino a poco tempo fa insomma sembrava addirittura un miraggio per il Napoli, per come stava andando, per l'allenatore che aveva, per tutte le difficoltà che hanno avuto all'inizio di quest'anno. e quindi vincendo con l'Inter il Napoli secondo me rientrerebbe. Anche se adesso non è che sia fuori, perché siamo comunque a un terzo del campionato e secondo me ci sono ancora tante partite, ci sono tante trappole che attenderanno queste squadre che sono lì davanti, e ci sono anche trappole soprattutto nel periodo in cui ripartiranno le coppe, perché ora finiscono, poi c'è questo periodo di, poi dopo quando ripartono cominciano a esserci insomma scontri importanti e decisivi, comincia a portare via molta energia fisica la partita, energia psicologica e nervosa, e quindi in quel momento sapremo secondo me se quali saranno le squadre che lotteranno. Io credo l'Inter sicuramente, perché a mio avviso è la squadra che ha l'organico più completo in ogni reparto, con tanti giocatori che riescono a sostituire i titolari. Devo dire che, e lo risottolineo, che l'Inter 2, diciamo così, non è proprio paragonabile all'Inter 1. Cioè quando lui mette in campo una squadra con le seconde linee si capisce, si vede, si sente
soprattutto nell'atteggiamento, perché primo tempo nell'atteggiamento veramente male.
Sì, ma io non prendo in esame solo questa di partita, prendo in esame anche le altre. Quando ci sono giocatori che vengono meno, lo capisci onestamente. Cioè Lautaro è praticamente secondo me insostituibile con quelli che hai dietro, parliamoci chiaro. Adesso io non so gli altri, però insomma dietro, come vedi, Bastoni e Pavarda sono due giocatori molto importanti per la retroguardia, e quando poi metti questo ragazzo Bissek capisci che probabilmente non è ancora un giocatore all'altezza della situazione, perché giocare 10 minuti, 20 minuti è una cosa, giocare magari un po' di più, puoi avere una buona partita, ma intervallare. Io avevo detto sempre anche di Cho, giocatore del Milan, avevo detto la stessa cosa, quando avevano elogiato la qui, avevo detto ma Cho ragazzi ha fatto due partite, poi quando ne fa tre sbagliate non dite niente, l'anno scorso. Tant'è vero che anche quest'anno ha dimostrato ancora
Pavorino,
non
si è fatto
veramente
anche male.
Da Milan.
Poi si è fatto anche male adesso. Stefano, qualche errore c'è stato ieri nell'approccio e tutto, però come abbiamo capito sarà la squadra Inter 1 a scendere in campo con il Napoli, quindi sarà tutta un'altra partita questa.
Tutta un'altra partita, però insomma non sarà una partita facile per l'Inter. Il Napoli, ripeto, desta qualche perplessità dietro nelle marcature, nelle attenzioni, si va via l'uomo, gli dai mezzo metro. Nathan ieri è stato un po' disattento. Cioè il Napoli
poi
non
ci
mi è dispiaciuto.
Pure Meret ieri che...
errori individuali.
Il Napoli era abituato negli anni precedenti prima a avere Koulibaly, giocatore straordinario, e poi
Kim
l'anno scorso avere Kim. E quindi chi arriva dopo sicuramente... è difficile trovare quei giocatori a livello mondiale, li ha trovati, erano questi due. Adesso il Napoli anche secondo me un po' dietro, deve migliorare,
però ieri ha fatto una buona partita, quindi insomma, l'Inter deve stare attenta, gioca in casa il Napoli,
entusiasmo, la spinta
di Osimhen, secondo me Osimhen parte
Osimhen
da inizio,
credo che per me sì. Partirà titolo, anche se ripeto io Simeone ha fatto bene anche ieri,
no quello mi piace, però insomma voglio dire adesso gli ha fatto fare quanto gli ha fatto fare un tempo Osimhen quanto ha giocato con quindi pronto
sì è chiaro che lo stanno piano piano. Per rilanciarlo praticamente poi dal primo minuto. Sentite, c'è una domanda di un ascoltatore, io ve la giro poi vedete un po' voi come volete. Lui dice dice domanda proprio secca a tutti voi: se Di Francesco dovesse fare il colpo a San Siro, Pioli potrebbe rischiare grosso sabato sera? Stefano, vuoi partire tu?
Però questo è relativamente al fatto, no? Quello che io mi auguro, perché mi sono già espresso.
Sì,
secondo me non so,
non è che ci auguriamo
quanto,
che succeda
una cosa
del genere.
Non so quasi, quanto cambieresti. Cioè, sì, abbiamo la formula interna, Abate, Ibra. Quello che ti pare, però vabbè, detto questo, secondo me sì.
rischi, eh?
Beh, caso se perdi in casa col Frosinone, certo che, certo, che rischi, certo, grosso. Certo.
Brambati?
Sì. Allora, non mi è piaciuta la proprietà, perché nella maniera più assoluta, in settimana ho saputo delle cose, confrontandomi con i diretti interessati. Maldini e Massara sono stati cacciati in 20 minuti. È stato cacciato Angelo Carbone in 15 minuti ed è stato persino cacciato in 15 minuti Maurizio Ganz, che era già lì da 4 anni a fare la squadra femminile.
Ma le ragioni
secondo me non sono giustificate per cacciare gente in 20 minuti
Calci perché, nessuno in 15
me,
minuti.
Oltretutto Maldini, che comunque è logico che uno dice ma Maldini però voleva comandare, ma io preferisco uno che viene nella mia società e vuole comandare perché mi dimostra personalità.
Certo, che voleva vendere pasticcini, che faceva?
Si chiama Paolo Maldini, anche perché aspetta, perché tu pensi che Ibrahimovic se arriva non vuole comandare.
Certo, e va lì a fare
Annaffia le piante a Milanello.
Io credo che ci siano a volte delle persone che non dico hanno fatto la storia, ma comunque sono state importanti per il club. Magari hanno fatto anche qualche errore, però a volte hanno fatto anche delle cose importanti, hanno usato il proprio nome per far arrivare dei calciatori al Milan,
certo.
Ed essere trattati così secondo me non è un qualcosa che, diciamo così, va vicino a quello che è il mio pensiero. Poi magari qualcuno mi dirà no, ma è giusto che facciano così. Non mi sembra che facendo così comunque stiamo facendo delle cose fatte benissimo sulla scelta dei giocatori con gli algoritmi, di aver messo i due che non hanno mai fatto quel tipo di lavoro, cioè quello del direttore sportivo, perché Moncada e Furlan non sono direttori sportivi nella maniera più assoluta. Possono essere bravi in altri campi, ma non sicuramente a fare il direttore sportivo, se no bisogna spiegare bene che cos'è il direttore sportivo. E non è il direttore sportivo solo quello che acquista e vende. Il direttore sportivo è una figura ed è un ruolo molto importante anche nella gestione dello spogliatoio, allenatore giocatori, allenatore società, o perlomeno allenatore proprietà, giocatori proprietà. Quindi secondo me questo è un ruolo molto importante. Devi mettere qualcuno che ha un vissuto anche come ex calciatore, vedi Paolo, e secondo me è uno di quelli che ci è rimasto veramente malissimo. Oltre, vabbè, io dico Maurizio Ganz perché è un amico, dico anche Maurizio.
Antonio, un tuo pensiero prima di chiudere su questo momento del Milan?
Ma comuna l'amicizia con Maurizio Ganz, e quindi sono d'accordo con Massimo. No, e penso che lì il problema principale adesso dal Milan siano tutti questi infortunati. Perché se uno va a vedere in questo momento i giocatori che ha al Milan che possono giocare.
Antonio, scusami. Sì. Ti faccio una domanda. Ma secondo te al Milan in questo momento, che sicuramente c'è qualcuno che sta sbagliando, hai detto bene tu, gli infortunati è già un problemone, ok? Ma c'è qualcuno al Milan che può andare a che abbia però un ruolo con un certo spessore e che possa avere una credibilità dettata da un passato logico, che può andare lì a toccare la spalla di Pioli e dirgli caro Stefano stai sbagliando caro Stefano, perché stai facendo questo sbagliato, devi correggere, non devi fare questo. C'è qualcuno? Chiedo.
Antonio?
Credo di no, nel senso che Maldini era la persona che riusciva magari a anticipare tutti questi problemi, perché secondo me comunque molti problemi fisici non dipendono soltanto dal problema fisico in se stesso, ma dipendono molte volte anche dai periodi negativi, dai pensieri negativi. I giocatori, almeno io personalmente, mi infortunavo quando pensavo negativo, quando le cose non andavano bene, allora quelli erano i momenti in cui i giocatori si infortunano più facilmente, e nel Milan infatti i infortunati sono tanti. E Massimo può aver ragione in quello, non ci avevo pensato. Manca al Milan una persona che copra le spalle a Pioli e possa prevedere delle problematiche che poi dopo alla fine al Milan si sono avverate. Adesso il problema è cercare di reagire a questa avversità, ma sicuramente non sarà facile, anche perché Frosinone sta giocando benissimo con De Francesco.
Ragazzi, io mi devo fermare, è stato veramente sempre un piacere avere Antonio con noi. Antonio, ci sentiamo magari intanto. Grazie, ci sentiamo più avanti.
Ciao Antonio, Antonio
come sempre.
Ciao Antonio. E vi saluto, ciao Massimo, ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio. Grazie ancora ad Antonio Manicone. Facciamo un break e torniamo subito.